Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se tu sei in Cristo Gesù, che vuol dire che tu riconosci che Dio è santo e riconosci il tuo bisogno di Cristo sempre, non è una cosa che sì, ah, io ho creduto, no, tu ti aggrappi a Cristo per la salvezza. Se tu sei in Cristo Gesù, hai, se ci pensi o no, hai la viva speranza di passare l'eternità con Dio in cielo. E questa vita passa così velocemente. Però, pur avendo viva speranza, non siamo ancora lì. Siamo ancora sulla terra, abbiamo ancora le prove, le difficoltà, le tentazioni. A volte i pesi di questa vita sono modesti e possiamo portarli senza grandi problemi, almeno nella forza che Dio ci ha dato. Però ci sono anche altri pesi che sono terribili, spezzano il cuore, che non abbiamo in noi la capacità di portare questi pesi. Arrivano incertezze, arrivano pericoli, pesi che durano a lungo. Quando siamo afflitti così, è facile che il nostro cuore sia pieno di preoccupazioni e di pensieri, che sia turbato anziché tranquillo. Questa è una realtà che ognuno di noi conosce. Ci serve un aiuto, ci serve un rifugio, ci serve un modo per avere pace nel cuore. Però anche le persone più care a noi non possono darci quella pace, perché loro stessi sono soggette ai dei pesi come lo siamo noi. Esiste solo uno che può farci avere un cuore tranquillo nelle tempeste, ed è Gesù Cristo. Oggi vogliamo continuare il nostro studio nel Vangelo di Giovanni e considerare un brano nel quale Gesù Cristo ci invita a non avere un cuore turbato, ovvero ci invita ad avere pace, la pace di cui abbiamo bisogno. Questa pace viene da Gesù stesso. Consideriamo perciò quello che Gesù dichiara nella prima parte di Giovanni 14. Prima di considerare il brano, ricordiamo il contesto. Contesto aiuta. Ci troviamo la notte prima della croce. Gesù sapeva pienamente quello che stava per affrontare fra pochissimo, poche ore. Da questo momento sarebbe stato arrestato, maltrattato, oltraggiato tutta la notte in modo che nessuno di noi abbiamo mai subito. La mattina sarebbe alzato attaccato alla croce e lì sulla croce, disprezzato dagli uomini sotto la croce, avrebbe subito l'ira di Dio per peccati che non aveva mai commesso. Gesù sa tutto quello, lo sa come nessun uomo potrebbe sapere, lo sa perché sia uomo che Dio. E Gesù in questa sala privata con i suoi 11 discepoli, che Giuda è già uscito, aveva già detto sarò tradito da uno di voi, e Giuda è uscito per andare a tradire Gesù. Sarò rinegato da te Pietro, abbandonato da tutti voi. E Gesù, trovandosi con gli 11 discepoli in questa sala, sta celebrando la Pasqua, e quando mangiano questo agnello e prendono il calice, lui dice, e questo pane non lievitato, dice, questo agnello sono io, questo pane è quello che io sto per fare domani, questo vino rispecchia il mio sangue che sto per versare. Quindi parliamo di pesi. Fra poche ore, forse un'ora, sta per uscire e andare al giardino dove sarebbe stato angosciato fino alla morte, suo cuore. Allora, teniamo in mente quello. Perché in quel momento di angoscia, Gesù sta pensando ai discepoli e a noi. In quel momento Gesù non sta pensando a se stesso, si sta impegnando a curare quelli che credono in lui. Incredibile. Tutto questo ci mostra il suo cuore. E Gesù sapeva che i suoi discepoli avevano bisogno di cura, perché sapeva che fra poco lo vedrebbero arrestato, lo vedrebbero sulla croce. Avrebbero pensato le nostre speranze, tutti morti lì sulla croce con Gesù. Adesso noi che siamo i suoi seguaci cercheranno anche noi. Sapeva che stavano per entrare in una grande tentazione. E con quello in mente vediamo il cuore del buon pastore in Giovanni 14, 1 e 2. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimori, se no io ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Prima cosa che noto qui, e ho appena detto, voglio solo ripetere che Gesù è buon pastore. Gli altri ci abbandonano, i nostri cari ci abbandonano, hanno i loro pesi, i loro problemi, oppure un cuore imperfetto e non ci danno cura, non possono, a volte non vogliono. Gesù è colui che vuole e può. Se poteva curare i suoi discepoli in questo momento, quanto di più che sta alla destra del Padre in gloria. Gesù è il buon pastore, come aveva detto in Giovanni 10, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore. E come buon pastore lui dice, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio. E credete anche in me. Solo in Gesù Cristo c'è la pace nelle tempeste. Non è che la situazione deve migliorare e poi posso avere pace. Non è che tutti devono avere più premura o rispetto per me o devono comportarsi un po' meglio e poi posso avere pace. No, la pace sta in Gesù Cristo in mezzo alle tempeste. Il modo di avere pace, ovvero non avere il cuore turbato, che stiamo parlando della stessa cosa in due modi, il modo di non avere il cuore turbato è di credere in Gesù Cristo. Veramente credere. Credere in Gesù non vuol dire credere i fatti, i demoni credono i fatti. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, anche i demoni credono e tremano. No, il credere va molto oltre. Il credere vuol dire tu sei in controllo, tu manterrai le tue promesse nei miei confronti. Quello che fai è giusto ed è perfetto anche se non capisco minimamente perché lo fai. Questo è credere. Tutto va malissimo e tu stai facendo la cosa perfetta. Ci credo. Non capisco niente, ma ci credo. Fede è questo. Credere in Gesù Cristo vuol dire cercare e trovare in Lui la tua gioia. Non che le cose vanno bene, che il lavoro va bene, la scuola va bene, la famiglia va bene, la salute va bene. Non è quello la fede, no, tu sei la mia gioia. Se mi dai il resto, ben venga, grazie, lo apprezzo, ma tu sei la mia gioia quando tutto va male. Cercare in Cristo la tua vita, la tua gioia, la tua speranza. Uno che vive così, vive come Davide dice, mi pare Davide in Salmo 73, chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. Io desidero te. Se vuoi darmi buona salute, una bella famiglia, un lavoro ragionevole, ben venga, ma io cerco solo te. Il mio cuore è soddisfatto in te. Questo è fede. Questo è credere in Gesù Cristo. Sperare in Cristo. Vivere per Lui, aggrappandomi a Lui, sia per questa vita sulla terra, sia per l'eternità. Chi crede in Gesù avrà un cuore non turbato. Avrà un cuore non turbato in mezzo alle tempeste. Quindi Gesù dice credete in Dio credete anche in me. Cosa vuol dire? O cosa dimostra il fatto che Gesù dice credete in Dio e credete anche in me? Qui vediamo che un uomo che sta per morire dice credete in me. Gesù sta dimostrando anche qui la sua divinità. Nell'Antico Testamento vediamo che Dio voleva dagli uomini fede. Abramo credette a Dio. Abacco dice il giusto vivrà per fede. Davide aveva fede. Gli uomini erano uomini di fede in Dio. Nel Nuovo Testamento si parla di fede in Gesù Cristo. Sempre fede in Cristo, fede in Cristo, fede in Cristo. Perché fede in Dio e fede in Cristo è la stessa cosa, perché Gesù è Dio. Solo Gesù, che è sia uomo che Dio, può curarci in ogni situazione. E Gesù è sia uomo che Dio. Gesù ci invita ad avere fede in Lui. Perché essendo uomo ci comprende, essendo Dio è potente da curarci. Vediamo quindi in questa dichiarazione la sua divinità che abbiamo già visto tante volte in questo Vangelo. Se io ho fede in Gesù che è uomo per capirmi, ma è Dio per essere onnipotente, posso avere fede quando succedono le cose più brutte. Posso avere fede e posso avere un cuore non turbato. Allora, invitando i discepoli e noi ad avere fede in Lui, per avere pace in Lui, perché non turbato vuol dire pace, ora Gesù spiega loro di un avvenire meraviglioso. Questo avvenire non è solo per loro, ma per chi oggi ha vera fede in Gesù Cristo. Leggo da 2 a 4. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io stiate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Gesù qui parla dell'eternità in cielo, nella presenza di Dio. Non ci spiega a dettagli come sarà cielo, ma ci dice la cosa più importante. Affinché dove sarò io, siate anche voi. Sarete con me. Apocalisse dice, il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini, quelli salvati. La cosa più meravigliosa di cielo è la presenza di Dio e Cristo che è Dio. Non è il posto bello dove possiamo fare quello che vogliamo fare, mangiare quello che vogliamo mangiare, ed è malvagio raccontare storielle di cielo così, perché disprezza la gloria di Dio. Ci sono tanti storielli di cielo, barzellette, storie date da credenti, dove si parla di cielo, dove ci sono questi quelli vantaggi, cose legate alla terra. Ed è terribile dire quello, perché ci fa notare qualcosa che è falso, anziché la verità, che la cosa meravigliosa di cielo, che saremo nella presenza di Dio stesso. E Gesù dice che va a preparare un posto. Come prepari il posto? Prepari il posto andando, portando i nostri peccati su di sé, e così abbiamo posto. Il posto non è che sta costruendo una casa meravigliosa, ho sentito quello crescendo. Il posto che lui prepara è un posto nella presenza stessa di Dio, un posto santissimo, e lui lo prepara portando i nostri peccati come sacrificio per pagare la condanna. Gesù va a preparare un posto e poi ritornerò. E Gesù schiaccia il tempo. Spesso i genitori di bambini piccoli parlano in avvenimento e loro vedono tutto insieme. Andiamo, prendiamo le cose che servono, faremo quello e poi torniamo a casa e ci sarà questo. Allora, livello, e il bambino sta vivendo questa esperienza, per lui tornare a casa quasi non esiste, ma il genitore, che è molto più grande, ha già fatto questa esperienza più volte, la vede come, ma sì, ma scusami, dura un giorno e poi abbiamo tutto pronto a casa? Cioè, mamma, la mamma va in ospedale per partorire e sì, ma scusami, poi torno? Cioè, cioè si va, poi si porta il bimbo a casa, ma per un fratellino più grande del colonnato, chiaramente, immagina che come fosse tutto lì in ospedale. Gesù, notate come parla. Vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me. Sta parlando fine del mondo o la morte. Lui lo vede così, schiacciato tutto insieme. Noi lo vediamo come, oh, ma tanto tempo ancora. Giusto come i genitori possono vedere una cosa che dura pochissimo e i figli la vedono come una cosa lunghissima. Gesù dice, vado, poi torno, vi accoglierò presso di me. Lui vede tutto e vede che questa vita è un vapore in confronto con l'eternità che ha per noi. Quindi, possiamo, se ricordiamo questo, possiamo avere gioia. Quando entro in una prova, mi diceva uno, mi ricordo che non può durare più di tanto. Perché Gesù sta venendo per me. Buona parola. Nel versetto 4, Gesù dichiara, voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. I discepoli non capivano cosa diceva. Ma cosa dici? Conosciamo dove vai e conosciamo anche la via. Allora, Tommaso fa questa domanda. Tommaso gli dice, 5, signori, noi non sappiamo dove vai. Come possiamo dunque conoscere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qual è la via? La via è molto semplice. Gesù Cristo è la via. Le tante religioni inventano tante vie complicate che dicono loro ti fanno arrivare a Dio, ma in realtà è impossibile arrivare a Dio per qualunque via che gli uomini hanno stabilito. Invece l'unica via che porta a Dio è la via che Dio stesso ha provveduto ed è Gesù Cristo. E anche il peccatore peggiore. Non importa quanto gravi sono i tuoi peccati, non importa quanto sei caduto, in Cristo c'è perdono. Gesù è andato a preparare un posto per peccatori che si ravvedono e credono in Lui. E il suo sacrificio è stato accettato dal Padre. Quindi Gesù è la via per anche chi è più malvagio, se si ravvede e crede in Lui. Se uno non si ravvede e crede in Lui, anche se è più buona come persona di tutte le altre persone, non ci arriva. Perché quella è l'unica via. Quindi non si arriva in cielo per una religione, non si arriva perché hai la dottrina giusta, non si arriva perché hai vissuto facendo tante opere buone, si arriva in cielo perché ti aggrappi a Gesù Cristo. Chi è in Cristo avrà una vita piena di buone opere. Chi è in Cristo avrà una base di buona dottrina per sicuro e dovrebbe crescere. Chi è in Cristo dovrebbe far parte di una chiesa fedele alla Bibbia. Ma se non sono risultati di una vera fede, non sono la via per arrivare in cielo. La via è Gesù Cristo. Egli è la via ed è anche la verità e la vita. È la verità perché non è una verità fra tanti. Gesù è la verità. La Bibbia parla di Cristo. L'Antico Nuovo Testamento parlano di Cristo. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Le promesse di Dio hanno tutte loro sì in Gesù Cristo. Gesù è la verità e Gesù è la vita. Gesù è la fonte della vita, la vita fisica e la vita spirituale. In Giovanni, questo stesso Vangelo, parlando della parola che è Cristo, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, non c'è vita senza Cristo. È vero fisicamente, ed è vero spiritualmente. Chi non è in Cristo non ha vita spirituale, è morto. Quindi, non è solamente una dottrina, non è solo una figura con una certa importanza. Gesù Cristo è l'unico modo di arrivare a Dio, l'unico modo di essere salvata, è la verità Gesù. Ecco perché Maria era seduta ai piedi di Gesù e Marta che si lamentava, Gesù rispose, Ma Marta, Marta, ti affanni per tante cose, ma Maria ha scelto la buona parte e non le sarà tolta. La domanda più importante della vita, oggi, cosa hai? Ma io ho gli esami, ho lavoro, ho situazioni in casa, ho problemi di salute, ho problemi economici, ho sogni che voglio realizzare. La domanda importante è, tu ti stai aggrappando veramente a Gesù Cristo? E solo a Cristo per avere la vera vita? Che vivi tutto il resto come il risultato di quello? Passiamo ai versetti 7 ad 11. Leggendo, notiamo il fatto che Gesù si identifica con Dio Padre. E Gesù inizia, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. E Filippo gli disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi al motivo delle opere stesse. Gesù Cristo, l'unico Salvatore, colui che può salvare qualsiasi peccatore che si ravvede e si rivolge a Lui di cuore, Gesù Cristo è uno con il Padre. Sia Gesù che il Padre sono Dio, come lo è anche lo Spirito Santo. Nella Bibbia il fatto della Trinità è evidente, anche se Dio non ci spiega tanti dettagli, probabilmente perché non siamo capaci a comprendere più di quello che Dio ci rivela. Come potremo noi che siamo così limitati comprendere Dio infinito ed eterno? Perciò dobbiamo umilmente riconoscere quanto siamo limitati e riposarci in quello che Dio ha scelto di rivelarci. Quello che Gesù ci rivela in questo brano è che vedere Gesù è vedere il Padre. Le parole di Gesù sono le parole del Padre. Le opere di Gesù sono le opere del Padre. Bastano le parole di Gesù per capire che Egli è divino, però ci ha dato anche le sue opere che mostrano la sua divinità. Capendo che Gesù è pienamente Dio, ti faccio una domanda. Tu hai accolto Gesù Cristo come il tuo Dio e il tuo Signore, sovrano della tua vita? Gesù si rivela come Dio dappertutto in questo Vangelo e anche nella Bibbia. Lo accogli come il tuo Dio? Non come un Dio di comodo che tu tieni in tasca per quando hai voglia o hai bisogno, ma come il tuo sovrano che ti dà la vita, ti tiene in vita, da cui dipende. Dio cura perfettamente i suoi. Andando avanti, nei versetti da 12 a 14, Gesù ci fa una promessa meravigliosa. È una promessa ai suoi discepoli, ma vale per tutti i veri discepoli nei secoli. È una promessa però che si può facilmente capire in modo sbagliato, e tanti la capiscono in modo sbagliato. Quindi vogliamo leggere il contesto, non solo una frase, ma il contesto. Leggo da 12 a 14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora, prima di tutto, la promessa che lui fa lì all'inizio, nel versetto 12, è una promessa limitata ad un certo gruppo di persone, non è per tutti. Gesù inizia dicendo, chi crede in me? È una promessa con condizioni di chi ha vera fede in Gesù. non chi ha fatto una professione di fede, ma chi veramente ha fede, una fede vivente. Più volte nel Vangelo di Giovanni, Gesù rende chiaro che non tutti coloro che dicono di credere in lui credono veramente. Abbiamo visto questo Giovanni 2, Giovanni 6, Giovanni 8. Più volte Gesù nota che non tutti coloro che credevano avevano una fede che salvava. Qui parla di chi ha una vera fede. Quindi la promessa è limitata a chi crede veramente in Gesù. Poi Gesù dichiara: chi crede in me farà anche le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Veri credenti faranno opere potenti, faranno opere più grandi delle opere di Cristo, e questo perché Gesù è andato al Padre. Qual è il senso di questo? In che senso i veri credenti fanno opere più grandi di quello che ha fatto Gesù? Allora, è chiaro che non si tratta di miracoli. Perché dico quello? Perché gli apostoli furono dato potere di fare i miracoli, noi no, ma loro sì, ma non hanno fatto tutti i miracoli che hanno fatto Gesù. Non hanno moltiplicato pani, non hanno camminato sull'acqua, non hanno comandato il vento e le onde. Hanno guarito, ma non quanto Gesù. Ma tanti miracoli non hanno potuto fare. Quindi, e loro avevano questo potere, non noi. Quindi Gesù non sta parlando perché parla di opere più grandi. Però se consideriamo le opere non per quello che faceva, ma l'opera che faceva nel cuore delle persone. Ecco, il miracolo non era camminare sull'acqua, il miracolo era di prendere un uomo cieco spiritualmente e dare la vista. Il miracolo era di prendere un morto spirituale, spiritualmente parlando, e dare la vita, renderlo vivo. Il miracolo era di prendere uno che non poteva camminare spiritualmente e farlo poter correre. Questo è un miracolo molto grande. E Gesù ha fatto questo. Ma Gesù ha fatto questo per 3 anni. In una zona molto limitata. Invece i seguaci di Gesù, per ormai 20 secoli, vengono usati per compiere opere. Quante persone sono stati salvati tramite la testimonianza dalla bocca di Gesù? Varie migliaia, forse. Quante persone sono stati salvati negli secoli tramite la testimonianza dei seguaci di Gesù? Milioni. Milioni. Quindi le opere sono molto più grandi. Però c'è una cosa da notare. Chi fa le opere più grandi? Leggiamo bene il brano. Sono proprio i credenti. Nel versetto 12 Gesù dichiara che il credente che crede in lui farà opere ancora più grandi delle opere che Gesù aveva fatto. Allora potremmo dire, Gesù dice che saranno i credenti. Voi farete opere più grandi. Dice, ho letto. Ma attenzione, leggo anche 12, 13 e 14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Sarà Gesù a fare le opere tramite i credenti. Notate, anche i tempi dei verbi sono al futuro, io farò, per distinguere le opere che Gesù avrebbe fatto sulla terra e che farà nel futuro tramite i credenti. È Gesù che opera oggi tramite i veri credenti, tramite le persone che hanno vera fede in Lui. Infatti, dall'inizio della Chiesa, Gesù Cristo sta compendo opere ancora più grandi di quelle opere che fece quando era sulla terra, ma li fa tramite i credenti. Ricordate che quando Gesù era sulla terra si limitava a quello che poteva fare umanamente con potere divino, ma dove era guariva. Qualche volta per fede ha guarito uno a distanza, ma di solito guariva a persona. I miracoli faceva a persona, la predicazione faceva a persona. Ma adesso Gesù opera tramite i credenti. E perciò Gesù, che in Matteo, che dichiara «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli, l'opera più grande di Dio è di salvare, di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen». Allora Gesù è con noi che siamo veramente salvati, con noi crescendo nel matrimonio, con noi crescendo contro il peccato, con noi evangelizzando, con noi servendo con umiltà in una situazione difficile e umanamente ingiusta. Gesù è con noi. È il frutto che possiamo portare ripieni di frutti di giustizia, Colossesi 1, sono frutti che Gesù sta compiendo in noi. Quello che facciamo, facciamo per mezzo della potenza di Dio in noi, non con la nostra forza. Gesù sta edificando la sua Chiesa tramite noi. Quindi, le opere che Cristo sta facendo tramite i veri credenti sono più grandi delle opere che Gesù faceva quando era sulla terra. E noi abbiamo il privilegio di fare questo. Quindi, siamo noi. Come si potrebbe dire che papà guida le mani del bambino a fare un'operazione e viene bene, perché il padre teneva le mani sulle mani del figlio e lo dirige e gli dà la forza. Il bambino diceva, l'ho fatto. Sì, l'hai fatto perché tuo papà aveva proprio in mano l'attrezzo dietro di te e lo stava alzando tutto il peso guidando le tue mani. C'è un'altra verità importante qua. La preghiera. Quanto è potente la preghiera. 13:14, qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. La preghiera produce risultati. Ma come bisogna pregare? Due volte lo dice. Nel mio nome. La preghiera viene fatta al Padre nel nome di Gesù. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere per i meriti di Gesù, riconoscendo io non merito quello che chiedo, e vuol dire chiedere secondo la volontà di Gesù. Famoso esempio del soldato che porta ordine in nome del generale e chiede che 300 soldati con carri armati, eccetera, vengano mandati là. Nel nome del generale non può andare dicendo quello che vuole. Durante una guerra, se facesse quello, sarebbe anche ucciso. Lui può dire grandi cose, ma nel nome del generale. In 1 Giovanni 5, questa è la sicurezza, la certezza che abbiamo davanti a lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Secondo la sua volontà, pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare quello che lui vuole. Efesini 5 dice, cercate di ben capire la volontà del Signore. Ma uno potrebbe dire, ma scusami, allora non posso pregare quello che ho sul cuore. Io voglio che mio caro sia guarito, io voglio che questo mi vada bene, io non voglio perdere quel lavoro. Non posso chiedere quello che voglio. Quando chiediamo quello che vogliamo, ma quello che vogliamo non è la cosa migliore e Dio lo sa. Dio ci ama troppo da darci quello che chiediamo. E noi non sappiamo la volontà di Dio. Quali sono i tempi che ha stabilito per ciascuno? Quali sono le prove che servono a me? Dio sa e mi ama e mi cura. Allora, basta pensare a un piccolo figlio che chiede ai genitori quello che vuole, ma essi lo amano e sanno qual è la cosa migliore. Perciò se egli chiede qualcosa che non è per il suo bene, i genitori non gliela daranno, però gli daranno la cosa migliore. Similmente con Dio, le vere benedizioni arrivano quando noi adeguiamo le nostre richieste alla volontà di Dio. E quando preghiamo così nel nome di Gesù, possiamo chiedere grandi cose e Dio risponderà. Vivere così è una vita ricca di benedizioni, con un vero senso. Se noi cerchiamo soddisfazione nei successi del mondo, i piaceri del mondo, la tranquillità di avere una vita con pochi problemi, è una vita vuota. La vita che vale è una vita vissuta per la gloria di Dio, affidandomi di Dio, camminando per fede, accettando per fede quello che Dio mi manda e chiedendo a Lui di glorificarsi in me, che voglio una vita che conta. Se noi viviamo le verità in questi 14 versetti, la nostra vita sarà trasformata. Prima di tutto, prego che noi che conosciamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore possiamo comprendere sempre di più la benedizione di avere Gesù come buon pastore. Quanto spesso pensiamo ai problemi e dimentichiamo della cura che abbiamo. In questo capitolo, nonostante che Gesù stava per subire tutto il tormento che era legato alla croce, era attento ad insegnare ai discepoli ciò che li avrebbe potuto consolare e rafforzare. Questo è il cuore del buon pastore. Ora Gesù è in cielo, regnando. Quanto di più può curare quelli che hanno fede in Lui? Quindi confidiamo e ringraziamo Dio per la cura del buon pastore. Teniamo questa realtà in mente in modo che quando sentiamo il peso dei problemi, quando sentiamo tentati ad avere paura, quando siamo tentati ad avere un cuore turbato, che possiamo continuare a guardare a Gesù e avere fede in Cristo e in Dio. Camminiamo per fede, sapendo che Gesù Cristo è in controllo di tutto. In qualunque situazione difficile in cui ti trovi, tu puoi avere fede ed essere tranquillo, perché Dio è sovranamente in controllo di tutto. Basta ricordare. Egli è il Signore dei Signori. Ogni atomo dell'universo è sotto il suo controllo. Ma anche il male che gli uomini fanno? Uno mi ha chiesto da molto recente questo. Sì, è anche in controllo del male che gli uomini fanno. Basta guardare gli esempi nella Bibbia. Pensate a tutto il male che hanno fatto gli assiriani, filistei, babilonesi contro il popolo di Dio. Quando mai che Dio non era pienamente in controllo? Pensiamo al Nuovo Testamento, al male che hanno fatto a Gesù. Quando mai che Dio non era in controllo? È in controllo e rimane in controllo grazie a Dio. Nulla può succedere che non sia secondo il suo piano perfetto, anche se noi non siamo in grado di comprendere il suo piano perfetto. Un piccolo bambino non può capire quello che fanno i genitori, ma può fidarsi dei genitori. Quanto di più possiamo fidarci di Dio? Quindi non dobbiamo mai avere un cuore turbato, piuttosto possiamo confidare in quello che Dio fa. Un altro motivo per cui non dobbiamo avere un cuore turbato è perché Gesù è in cielo, ci ha preparato un posto e adesso sta intercedendo per noi. Gesù ci ha preparato il posto morendo per noi sulla croce, portando il sacrificio davanti a Dio di se stesso. E adesso sta pregando per noi, intercedendo per noi, il nostro avvocato, il nostro sacerdote, e allora possiamo avere un cuore tranquillo. La Bibbia ci dice che quando saremo in cielo, Isaia 65, se non sbaglio, non avremo più ricordo di questa vita. Ma sì, ma io no, io voglio ricordare. La Bibbia dice che non ricorderemo più, le cose vecchie non si saranno più ricordate. Avremo il cuore pieno, pienamente soddisfatto nella presenza di Dio e Cristo Gesù. I problemi di oggi non solo passeranno, saranno dimenticati per tutta l'eternità. Quindi ricordiamo questo. Il fatto che Dio ci assicura che tutte le prove di questa vita finiranno e che chi ha Cristo, che saremo nella presenza di Dio con grande gioia per tutta l'eternità, è un'immensa consolazione ed è una speranza viva e meravigliosa. Perciò tu che sei un figlio di Dio, il tuo cuore non deve essere turbato, perché tu hai l'eternità nella presenza di Dio e Dio ti farà arrivare. alla domanda come si può arrivare in cielo, dico a voi che non avete ancora Cristo, Gesù Cristo. Gesù Cristo è la via, è la verità, è la vita. Quando parliamo con gli altri, parliamo di Gesù Cristo. Non parliamo di una religione, non parliamo di una dottrina, parliamo di Gesù Cristo. La salvezza è solamente per mezzo di Gesù Cristo. Devi capire il tuo bisogno di un Salvatore. Esiste un Dio solo, però in tre persone. C'è Dio Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Gesù, essendo Dio, può salvarci appieno, come dice in Ebrei. E Gesù, essendo Dio, può curarci perfettamente, come buon pastore. Quindi vogliamo avere fede in Dio per avere pace nelle prove. Vogliamo vivere non cercando qui quello che soddisfa il cuore, che è solo un inganno. Vogliamo vivere dicendo, Signore, posso avere pace se tutto mi va male, perché ho Cristo. Allora possiamo godere i doni belli che Dio ci dà, perché non viviamo più per quei doni. E possiamo gioire che Dio sta facendo opere più grandi di quello che ha fatto Gesù, servendosi di vasi deboli. Preghiamo di essere quei vasi puri, utili a servizio del padrone, utili a proclamare Gesù Cristo anche ad altri. Viviamo totalmente per Cristo, confidiamo in Lui e non saremo delusi. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Gesù Cristo, Dio, diventato uomo per salvarci. Grazie che ha lasciato cielo, ha lasciato la gloria, ha lasciato l'adorazione degli angeli per venire sulla terra per salvare i peccatori come noi. È andato per preparare un posto, l'ha fatto pagando la nostra condanna. Adesso Gesù vive per intercedere per noi, vive come avvocato per noi, vive come buon pastore gestendo i dettagli della vita per curarci perfettamente. E quante volte abbiamo non guardato a Cristo, abbiamo avuto cuori turbati quando avremmo potuto avere i cuori tranquilli. Perdonaci per questa stoltezza. Fa sì che possiamo credere in Gesù Cristo giorno per giorno, in attesa di entrare nella tua santa presenza. Vogliamo gioire nella viva speranza che abbiamo in Cristo. Vogliamo essere puri per essere strumenti utili al tuo servizio. Aiutaci a vedere oltre a questa breve vita, all'eternità, in modo da vivere questa vita per fede. Ti prego, ringraziandoti, che abbiamo Gesù Cristo. Siamo saldi in Lui, giustificati per mezzo dell'opera di Gesù. Per fede abbiamo pace con te, o Padre. Grazie per questa pace. Grazie per la grazia in cui siamo saldi in Cristo. Prego che raggiungerà altri, qui e altrove. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.